Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. Questa è la frase che Jonathan, il personaggio dell'omonimo libro di Richard Bach, ripete al suo studente ed allievo Fletcher per consentirgli di guardare oltre le sue limitazioni e consentirgli di volare. Quando ero adolescente, partecipai ad una rappresentazione teatrale di questo libro. Qualche anno prima era diventato un film, nel 1973. Il film è stato diretto da Hal Bartlett ed aveva voci di attori televisivi. Lontano dai moderni effetti di azione, il film ricevette recensioni contrastanti, ma è stato un successo al botteghino. Incassò oltre 25 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 2 milioni di dollari. È ricordato soprattutto per la sua colonna sonora, che conteneva diverse canzoni del cantautore Neil Diamond, noto per successi come September Moon oppure I Am a Believer. Ho voluto intitolare questo podcast al personaggio di Jonathan. Jonathan insegna a seguire i propri sogni, ad essere perseveranti, ad avere coraggio di essere diversi, ad amare la libertà, a cercare la spiritualità ed essere altruisti. Jonathan è anche una metafora della nostra esistenza, che ci invita a non accontentarci di una vita mediocre, ma a cercare di raggiungere il nostro massimo potenziale, per noi e per gli altri. Nei podcast faremo un viaggio affascinante attraverso le epoche, esploreremo le innovazioni tecnologiche che hanno segnato la storia, calandoci nel contesto in cui queste sono nate. Non solo, Jonathan ci svelerà le motivazioni che hanno spinto individui visionari a dare vita a queste invenzioni rivoluzionarie, ma soprattutto analizzeremo l'impatto che hanno avuto sulla società, plasmando il mondo così come lo conosciamo oggi. Ma non è tutto. Jonathan ci mostrerà specialmente come il Dipartimento sta scrivendo il futuro della tecnologia in e per la città, attingendo specialmente da quanto avvenuto nel passato, ma con uno sguardo fisso sul futuro. Esperti del mondo della cultura, inoltre, ci daranno la loro versione su come sono andati i fatti. Preparatevi quindi ad un'esperienza ricca di spunti di riflessione e di ispirazione. Insieme a Jonathan comprenderemo come le innovazioni di ieri hanno forgiato il presente e come quelle di oggi possono costruire un futuro migliore. Il podcast di oggi parlerà di cultura, anzi, di controcultura. Come molte storie di tecnologia, anche questa si svolge negli Stati Uniti, intorno alla fine degli anni 60. La nostra storia, anzi, le nostre storie, visto che i protagonisti sono due, non partono dalla California, ma da due località non particolarmente note per la tecnologia. Parleremo di come questi due ragazzi, negli anni successivi, avrebbero cambiato il modo di concepire i computer. I due ragazzi sono Ken e Dennis. Il primo, Kenneth Lane Thompson, nasce a New Orleans, Louisiana, nel febbraio del 1943. Città del Sud, fondata nel 1718 da coloni francesi. Nouvelle-Orléans era un tempo la capitale territoriale della Louisiana francese, prima di diventare parte degli Stati Uniti, con l'acquisto della Louisiana del 1803. Ken era appassionato di coding. Quando gli si chiedeva di come aveva imparato a programmare, diceva: «Sono sempre stato affascinato dalla logica e anche dalle elementari. Lavoravo su problemi aritmetici in binario e cose del genere. Solo perché ne ero affascinato». Dopo le superiori, Ken si sposta in California, dove consegue un bachelor degree nel 1965 e un master nel 1966, entrambi in ingegneria elettrica e scienze informatiche, presso l'Università di Berkeley. Il suo relatore di tesi era Elwin Berlekamp, noto per il suo lavoro nella teoria del coding e nella teoria combinatoria dei giochi. Dennis McAllister Ritchie, invece, nasce più a nord, a Bronxville, New York, nel settembre del 1941, 4 anni prima. Suo padre era Alistair E. Ritchie, uno scienziato di lunga data dei Bell Labs e coautore di The Design of Switching Circuit sulla teoria dei circuiti di commutazione. Da bambino, Dennis si trasferì con la sua famiglia a Summit, nel New Jersey, dove si diplomò alla Summit High School e successivamente prese una laurea all'Università di Harvard in fisica e matematica applicata nel 1963. Era ormai da qualche decennio finita la Seconda Guerra Mondiale. Molti psicologi americani e dissidenti continuavano a chiedersi come l'essere umano avrebbe mai potuto concepire tutto quanto accaduto in Europa. Famoso negli anni 60, l'esperimento sull'obbedienza all'autorità, condotto proprio in quegli anni da Stanley Milgram, un ricercatore dell'Università di Yale. Lo scopo dello studio era quello di esaminare la volontà degli individui nell'obbedire a figure autoritarie, anche quando gli veniva ordinato di fare del male ad altri individui. Ma il mondo non stava ancora cambiando e la teoria del domino, con la quale gli Stati Uniti temevano che se il Vietnam del Sud fosse caduto nelle mani del comunismo, altri paesi del sud ed est asiatico lo avrebbero seguito, creando appunto un effetto domino, contribuì a guidare il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra. La guerra del Vietnam fu un conflitto brutale e sanguinoso. Gli Stati Uniti inviarono oltre 500.000 soldati in Vietnam, ma non furono mai in grado di sconfiggere i nordvietnamiti ed i loro alleati, i Viet Cong. La guerra fu combattuta in modo molto diverso rispetto alle guerre precedenti. I Viet Cong usavano tattiche di guerriglia, come imboscate e attacchi mordi e fuggi, per rendere difficile per l'esercito americano vincere battaglie decisive. Diversi presidenti si alternarono durante la guerra. Eisenhower la iniziò, JF Kennedy aumentò il coinvolgimento, ma fu Johnson che proprio in quegli anni la intensificò drammaticamente, inviando centinaia di migliaia di soldati statunitensi. Successivamente Nixon iniziò a ritirare le truppe nel tentativo di porre fine al coinvolgimento degli Stati Uniti, sino ad essere chiusa definitivamente con la presidenza Ford. Ma ad altri anni, in altre geografie, portò questa politica di preventiva difesa, il domino appunto. L'ingerenza degli Stati Uniti d'America nelle questioni interne dei paesi dell'America Latina favorì il colpo di Stato in Cile del 1973, ovvero il rovesciamento del governo democraticamente eletto, presieduto da Salvador Allende, da parte dell'esercito e della polizia nazionale. Diversi settori della società cilena continuavano ad opporsi alla sua presidenza, così come gli Stati Uniti esercitarono una pressione diplomatica ed economica sul governo mai vista. L'11 settembre 1973 le forze armate cilene rovesciarono Allende, che morì suicida durante il colpo di Stato. Una giunta militare guidata da Augusto Pinochet prese allora il potere. Questo portò da noi in Italia ad un'alleanza mai immaginata prima tra il Partito Comunista di Berlinguer e la Democrazia Cristiana di Moro e Zaccagnini. Il compromesso storico. Purtroppo l'accordo non vide mai la luce, per il mancato supporto all'operazione da parte dell'ala destra della Democrazia Cristiana, rappresentata da Giulio Andreotti. Andreotti in un'intervista dichiarò: «Secondo me il compromesso storico è il frutto di una profonda confusione ideologica, culturale, programmatica e storica e, all'atto pratico, risulterebbe la somma dei due guai, il clericalismo ed il collettivismo comunista». And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long... Ma torniamo ai nostri due personaggi. Proprio a causa del Vietnam e dell'atteggiamento in politica estera degli Stati Uniti, mentre sia Ken che Dennis si ritrovarono nei Bell Telephone Laboratories, noti come Bell Labs e fondati dal colosso delle telecomunicazioni AT&T, a Murray Hill in New Jersey, esplode in tutto il Nord America e nell'Europa occidentale il fenomeno della controcultura. Il movimento della controcultura era contraddistinto da una serie di caratteristiche chiave, tra cui opposizione alla guerra del Vietnam. Molti giovani erano contrari alla guerra e la vedevano come un simbolo di tutto ciò che non andava nella società americana. Diritti civili. Gli attivisti della controcultura credevano che l'establishment fosse razzista e che l'America dovesse essere all'altezza dei suoi ideali di uguaglianza. Femminismo. Gli attivisti della controcultura credevano che le donne fossero oppresse dalla società e che dovessero avere gli stessi diritti degli uomini. Ambientalismo. Gli attivisti della controcultura erano preoccupati per l'ambiente e credevano che la società non stesse facendo abbastanza per proteggerlo. Stili di vita alternativi. I partecipanti della controcultura vivevano in comuni, sperimentavano droghe ed esploravano le religioni orientali. I Bell Labs, allo stesso modo, rappresentano una fucina di innovazione, diventano rapidamente un punto di riferimento per alcune delle menti più brillanti in vari campi scientifici ed ingegneristici della costa est, come riferimento e contrappunto agli UCB. Negli anni successivi questa divisione portò alle due famiglie di pensiero e alle due distribuzioni del sistema operativo di cui parleremo tra poco, System 5 e Berkeley Software Distribution. Era un periodo di grandi sconvolgimenti sociali e politici, e sia i nostri due protagonisti che il movimento della controcultura sfidavano le norme sociali ed i valori prevalenti dell'epoca, sia nel campo dei computer che nel campo sociale. Prima degli anni 70 non c'era un unico sistema operativo dominante. Esistevano invece vari sistemi operativi utilizzati da diversi altrettanti computer, sviluppati e controllati da singole aziende. Nei sistemi proprietari, costruiti e brevettati da singoli costruttori e non di pubblico dominio, la potenza di computing risiedeva nei mainframe, che erano macchine grandi e costose, utilizzate principalmente da università, aziende e organizzazioni governative. Ogni produttore di computer aveva in genere il proprio sistema operativo, proprietario appunto, progettato per funzionare specificatamente con il proprio hardware. Questi sistemi erano spesso complessi, closed source e difficili da imparare o modificare. A causa dei costi elevati e della complessità, l'accesso all'informatica era limitato ad un ristretto numero di utenti, non paragonabile al panorama odierno. Alcuni esempi erano la famiglia dei System 360 della International Business Machine Corporation, IBM, di Armonk, New York. Nel 1964 fu lanciata una famiglia di computer mainframe compatibili ognuno con il proprio sistema operativo, come OS 360 e DOS 360. La famiglia facente capo alla Honeywell Corporation, con i suoi sistemi General Comprehensive Operating System, GCOS, una serie di sistemi operativi per mainframe Honeywell noti per le loro capacità multitasking. Quella della Digital Equipment Corporation, TOPS 10, un sistema operativo per computer della serie DEC PDP-10, era invece popolare nelle università e negli istituti di ricerca, nota per le sue funzionalità interattive e il supporto per più utenti. Si può dire con certezza che Dennis e Kenneth iniziarono a lavorare a stretto contatto su progetti importanti intorno al 1968, La loro collaborazione sarebbe continuata per molti anni, portando a numerose innovazioni che avrebbero plasmato il campo dell'informatica futura. Il primo progetto tra questi fu il sistema operativo Multics. Mentre scriveva Multics, Ken creò il linguaggio di programmazione BON ed un videogioco chiamato Space Travel. In seguito, i Bell Labs si ritirarono dal progetto Multics. Per continuare a giocare, Ken trovò una vecchia macchina PDP-7 e riscrisse Space Travel anche su quella. I due erano all'interno dei Bell Labs, noti per il loro impegno nella ricerca. Tale ambiente costituì l'ambiente ideale per le menti di Ken e Dennis per prosperare. Le risorse dell'azienda, la cultura collaborativa e l'attenzione all'innovazione favorirono la loro creatività. Ai Bell Labs non si costruivano computer, ma si usavano. Per questo l'idea di disporre di un sistema operativo che potesse funzionare su qualsiasi hardware e con programmi interscambiabili era quella dominante. La controcultura diventa in quegli anni un fenomeno planetario. Canzoni diverse catturano aspetti diversi del movimento e risuonano ad ascoltatori diversi. In quegli anni un gruppo inglese incide brani come Strawberry Fields Forever, Revolution, Lucy in the Sky with Diamonds, All You Need Is Love. Più tardi, dopo la divisione dei Beatles, John Lennon scrive Give Peace a Chance. Questo inno iconico si rivolge direttamente alla guerra del Vietnam e chiede la pace, un tema centrale della controcultura. Il suo messaggio semplice ma potente e il suo coro da cantare lo resero un grido di battaglia per il movimento contro la guerra. I Beatles sono stati infatti insigniti come gruppo dell'NBE, Member of the Most Excellent Order of the British Empire, dalla regina Elisabetta II nel 1965. In Italia si fa confusione con il termine baronetti, che è invece un titolo ereditario. Questo è stato un onore significativo per la band, una delle prime volte che un tale premio veniva conferito da una pop star. Quell'anno fu chiesto alla regina cosa esportava di più nel mondo l'Inghilterra. Lei rispose la Mini Cooper, ma effettivamente erano invece i ragazzi di Liverpool. Now John at the bar is... Pur non essendo stati nominati cavalieri, come nel 2000 accade all'attore Sean Connery, riceve l'NBE riconobbe l'impatto significativo che i Beatles ebbero sulla cultura, sulla musica britannica e sulla scena globale. Presentiamo il primo ospite di questa puntata di Jonathan, Edward Rhodes. Come si viveva negli Stati Uniti in quegli anni?
Allora, io mi ricordo quello che era, almeno per noi della mia generazione, io sono nato nel 47, quindi ero all'università del 65 fino al 70. E in quegli anni, quindi gli ultimi anni degli anni 60, non solo c'era tutto lo scombussolamento politico, ideologico che è arrivato dall'Europa, che ha toccato l'America per il suo coinvolgimento in Vietnam, ma quello che era sconvolgente, secondo me, il clou del passaggio era quando l'America è atterrato, cioè ha lunato sulla Luna, cioè quando è atterrato sulla Luna e hanno fatto quella fotografia che riprendeva la Terra da lontano e per la prima volta tutto il mondo ha visto per la prima volta la Terra blu, bellissima, più ricca visivamente di qualsiasi pianeta del nostro sistema solare. E si capiva la delicatezza dell'insieme e si percepiva che non era più un paese o un particolare oceano o una particolare città. Era il sistema insieme, il sistema Terra. E questa a noi di quella generazione, la generazione del 68, ha funzionato come una catarsi, perché per noi si capiva che, essendo tutto connesso, il risultato che anche i rapporti erano interconnessi e si sgretolava per vari motivi, ma per me soprattutto per quell'immagine della Terra, si sgretolava la gerarchia delle idee, la gerarchia del potere, e quindi mescolava un po' appunto l'approccio un po' marxista francese che ha scatenato il 68, ripreso in America meno ideologicamente ma molto più filosoficamente, come la partecipazione di tutti, perché siamo tutti responsabili e tutti capaci di fare.
Dal momento che ogni rivoluzione ha la sua pubblicazione di supporto, anche la controcultura ne aveva una. Nel 2005, Steve Jobs, nella parte finale del suo discorso che tenne a Stanford, qualche miglio a sud di Berkeley, descriveva come tale rivista l'aveva appassionato. Chiudeva il suo discorso con la frase che compariva sulla copertina posteriore dell'ultimo numero della rivista, uscita nel 1974. Stay hungry, stay foolish. Letteralmente, siate affamati, siate folli.
When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions.
Chiedo ad Edward Rozzo cosa rappresentava quella rivista per i ventenni americani.
Questo catalogo che si chiamava The Whole Earth Catalog, che per la prima volta, almeno per quanto io so, quanto ne sappia, la prima volta ha messo insieme tutta l'informazione disponibile per gestire in proprio qualsiasi problema, sistema, modo di vivere, modo di pensare. Era un catalogo di libri di filosofia, quanto dove comprare gli attrezzi per zappare la terra, dove comprare le sementi più efficaci e meno costosi, insieme all'architettura di Buckminster Fuller delle Geodesic Dome, che permetteva di costruire i dome in mezzo del deserto, e questa portava anche delle nuove tipi di comunità. Cioè, eravamo colpiti tutti con l'entusiasmo che non c'era più delle barriere fra una carriera e l'altro, che uno poteva imparare a programmare un mini computer e nello stesso momento essere interessato come centrifugare una mela per fare il succo di mela.
Nell'estate del 1969, a poco più di 100 miglia a nord dei Bell Labs, a Max Yasgur, un agricoltore americano proprietario di un'azienda lattiero-casearia di poco più di 250 ettari, veniva chiesto il suo terreno per organizzare una fiera di musica e di arte. Il posto preciso era Bethel, New York, ma tutti la ricorderanno con un altro nome, con il nome della città a nord-est, Woodstock. Erano i giorni dal 15 al 18 agosto 1969.
Thank you.
pubblicizzato come un'esposizione di un acquario, tre giorni di pace e musica, e in alternativa indicato come il Woodstock Rock Festival, attirò più di 460.000 partecipanti, 32 spettacoli eseguiti all'aperto, nonostante la pioggia. Fu uno dei più grandi festival musicali della storia e divenne sinonimo della controcultura degli anni 60. Il festival è stato ampiamente considerato come un momento cruciale nella storia della musica popolare, nonché un evento determinante per le generazioni silenziose e di baby boomer. Il significato dell'evento è stato rafforzato da un film documentario del 1970, un album di accompagnamento della colonna sonora ed una canzone scritta da Joni Mitchell, che è diventata un grande successo per Crosby, Stills, Nash e Young.
Io al momento, al periodo di Woodstock, lavoravo part-time in una piccola azienda fatta tutta di hippies, gestita da un indiano di New Delhi che importava vestiti dall'India. E questa si chiamava India Imports in Providence, Rhode Island, è diventato il più grande a un certo punto importatore di vestiti indiani degli Stati Uniti, e lì quando c'era la fine settimana di Woodstock, tutti i miei colleghi, tutti, cioè l'azienda intera, ci saremmo stati in 50, sono partiti per Woodstock. Quindi io sono l'unico che è rimasto e non sono andato. E sono contento di non essermi andato, perché fra la pioggia, fra il fango, fra il caos totale, la mancanza di struttura, organizzazione, solo per dire che sono stato a Woodstock, ho detto no grazie.
Nello stesso anno, il 1969, nasceva la prima versione del sistema Unix, anche se la sua data comunque ufficiale si fa risalire al 1 gennaio del 1970, esattamente il giovedì 1 gennaio 1970, alle 00000 del tempo coordinato universale, UTC. Da quel momento parliamo di Epoch. In informatica l'epoch si riferisce ad un punto specifico nel tempo, utilizzato come riferimento per misurare il tempo trascorso. Sistemi diversi possono usare epoche diverse, ma la più comune è l'epoca Unix. Ciò significa che il numero di secondi trascorsi dall'epoca Unix viene utilizzato per rappresentare un punto specifico nel tempo. Ad esempio, al momento di questa registrazione, il 5 marzo 2024, alle 15:11:32 UTC, sono trascorsi 1.709.644.632 secondi dalla nascita di Unix. Sebbene Unix non sia stato il primo sistema operativo, ha segnato un cambiamento decisivo verso l'apertura, la modularità e la portabilità di tutti i computer. Ciò ha spianato la strada ad un'elaborazione più user-friendly ed accessibile, portando in ultima analisi al panorama diversificato e dinamico dei sistemi operativi odierni, come gli attuali macOS o Linux. Joey Marino, come vedeva la comunità Unix, specialmente negli Stati Uniti, l'AT&T, dove di fatto Unix era nato?
Non so se tu l'hai mai visto. È un film con James Coburn, che era già vecchio allora, quindi siamo parlando dell'87, dove c'era un film che aveva già 10 anni. Era l'analista del presidente. Guarda, dovreste andarla a rivedere, perché io l'ho fatto almeno per pezzetti e ho scoperto delle cose incredibili. Intanto questo analista del presidente è una presa in giro di AT&T, che è l'azienda dei telefoni, l'onnipotente azienda dei telefoni. Ovviamente quelli che vivono in cultura Unix prendono per il culo AT&T. In questa presa per i fondelli di AT&T, dove c'è questo analista del presidente che va in crisi lui perché sa dei segreti, sentendo quello che racconta il presidente degli Stati Uniti, ha paura per la sua vita, diventa paranoico, si sente osservato dai servizi segreti e così via, e poi scopre che c'è qualcuno di ben più potente dei servizi della CIA ed è l'azienda dei telefoni, il cui programma è quello di mettere un chip nella testa di tutti collegato via come fossero telefoni cellulari. Stiamo parlando di un film del 76. Quindi quando ho sentito i complottisti, quelli gli anti vax e così via, che dicono che vogliono mettere chip nel cervello, questi ricordano un film del 1976. Vabbè.
Chiedo invece a Giovanni Ferrero cosa succedeva in Italia, specialmente in Nord Italia, in Piemonte, in quel periodo.
In quel periodo a me è capitato di avere molti rapporti con gli Stati Uniti, perché abbiamo messo in cantiere un'istituzione scientifica qui a Torino che aveva nel comitato scientifico dei premi Nobel come Luria, ma ad esempio Thomas Kuhn. E attraverso Thomas Kuhn il comitato scientifico Carl Kaizen erano il gruppo di persone dell'MIT che mi avevano dato un'idea di che cosa stava succedendo nella cultura americana, cambiamento di paradigma. La rivoluzione scientifica di Kuhn erano anche un punto diverso di vista sulla storia del mondo, no? Erano certo. Persone che avevano lavorato a stretto contatto con John Kennedy, quindi avevano rappresentato da un lato la speranza e dall'altro anche le delusioni della possibilità di concepire una risposta dell'establishment ai movimenti del 68 e ai grandi processi di liberazione, no? Era tutta gente che era sicuramente contrarissima alla guerra del Vietnam. Io ricordo colloqui lunghissimi con Chomsky, che ancora adesso ha posizioni molto netto su questi temi, no? Allora per me fu una grande scoperta, la scoperta non attraverso i giornali ma attraverso i colloqui diretti con i protagonisti di quello che io avevo solo conosciuto attraverso le canzoni di John Baez o attraverso l'impegno politico per la pace, insomma. Io ricordo che appunto quando ero studente di ingegneria nelle manifestazioni una delle cose che mi aveva colpito era un articolo di Electronics, la rivista allora della McGraw-Hill, che definiva il Vietnam la prima guerra digitale, Vietnam the first digital war. E quindi diciamo l'idea che la tecnologia che veniva usata per i B-52Y e per i bombardamenti potesse anche diventare un modo di concepire la società e l'organizzazione dei rapporti tra le persone in maniera diversa.
Lavorando su un PDP-7, un team di ricercatori dei Bell Labs guidati da Ken e Dennis, tra cui Ruth Canaday, svilupparono un file system gerarchico, i concetti di processi informatici e di file di dispositivo, un interprete a riga di comando, le pipes, principio una facile comunicazione tra processi ed alcuni piccoli programmi di utilità, ma soprattutto crearono le basi della distribuzione del calcolo attraverso il concetto di rete comune a tutti i tipi di computer. La diffusione dei sistemi Unix negli Stati Uniti e nel resto del mondo, dall'anno 1970 in poi, segnano una definitiva evoluzione nell'ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Durante gli anni 70, Unix resta limitato principalmente negli Stati Uniti, con una crescita lenta fuori dal paese, soprattutto nelle università e nei laboratori di ricerca.
Dal punto di vista tecnico, i sistemi operativi come Unix sono un cambiamento radicale di paradigma. Invece di avere il calcolatore al centro con tutta la rete, l'idea che tutto diventi un file e che quindi un sistema operativo possa gestire i programmi, i device, no? Le configurazioni di rete come un insieme di file, è molto potente l'idea della fork, cioè che tu hai un processo iniziale attivo che viene in qualche modo gemmato e riprodotto ogni volta che hai un'istanza di calcolo, no? che apre, quindi intrinsecamente multitasking con possibilità di impostare completamente in modo completamente diverso anche l'architettura del software.
Io nell'80 ero diciamo precario all'università, ricercatore, e mi interessavo di linguaggi di programmazione, parallelismo, con tutti quelli che c'erano allora. E quelli sono gli anni in cui è nato ADA, se ti ricordi, il linguaggio ADA. Per cui il mio percorso di avvicinamento a Unix è stato assolutamente tangenziale. Quindi mi interessano i linguaggi di programmazione, mi interessa ADA. Per fare esperienze di ADA l'unico modo è avere il software, quei due o tre al mondo che facevano i compilatori per il nuovo linguaggio, dove si trovano su Unix. Allora io devo avere Unix.
Durante gli anni Ottanta, Unix inizia a guadagnare popolarità tra gli sviluppatori ed i professionisti dell'informatica. Le versioni commerciali di Unix, come Unix System 5 dell'AT&T e BSD, Berkeley Software Distribution, diventano le più diffuse. Unix comincia ad essere adottato fuori dagli Stati Uniti, specialmente nelle università, nei laboratori di ricerca e nell'industria dell'informatica. Il decennio del boom di Unix è rappresentato dagli anni 90. Unix è diventato ampiamente utilizzato nelle aziende e nelle istituzioni governative. Le varianti di Unix come Solaris di Sun Microsystem e AX di IBM sono diventate popolari nel settore aziendale, anche se con differenti tipi di applicazione. Nel resto del mondo l'adozione di Unix cresce e con molte aziende ed istituzioni troviamo un utilizzo sia per i server, sia per le workstation e per lo sviluppo software.
Mio primo sistema Unix, saltellando tra il dipartimento di matematica, dove c'era un collega che aveva un PDP 1144 con version 7 funzionante, e sto cazzo di nastro del version 6, che era l'unica cosa che avevo io, e per cercare di far partire un PDP 1123, doveva essere piccolino. Quindi imparavo Unix, come funziona, imparavo l'editor, compilazione, i comandi e così via, e primo compito di uno che stava imparando il C, scrivere un device driver per il disco che c'era sul PDP 1123.
La disponibilità di una montagna di software, perché Unix poi portava con sé GCC, compilatori, AVK, grep, cioè era uno strumento che rendeva molto facile lo sviluppo in C di codice efficiente e sofisticato. Da luogo, come era ovvio, all'interno delle università, a dei cloni, a delle semplificazioni. Io ricordo tra tutti Minix, sviluppato in Olanda, eccetera.